Dal Salmo 27. Ascolta la voce della mia supplica. Quando a te grido aiuto, quando alzo le mani verso il tuo santo tempio.
Signore, ascolta la voce della mia supplica.
Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie.
Signore, ascolta la voce della mia supplica.
Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno per sempre.
Signore, ascolta la voce della mia supplica.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo un tale chiese al Signore Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dirà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui come sempre dagli studi della nostra radio situata nella città di Varese presso il convento dei frati Cappuccini per commentare la liturgia della parola di questa quinta domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Rileggiamo il Vangelo chiosando e evidenziando alcuni particolari, poi lasciamo commentare ai nostri amici qui in studio questa parola del Signore. Innanzitutto Gesù, passando per città e villaggi, si stava dirigendo verso Gerusalemme. Allora il contesto è ben preciso, cioè Gesù sta dirigendosi verso la sua porta stretta. Perché? Perché a Gerusalemme troverà la morte in croce. Gesù sceglie sempre non la via facile del potere, del successo e del possedere, ma quella della porta stretta. La domanda quindi viene posta dentro questo preciso momento, dentro questa situazione, dentro questo cammino. Gesù, in un certo senso, viene fermato. Quanti si salvano? È una domanda curiosa. Non ci si salva con la curiosità, ma con impegno, passando per la porta stretta. Questa curiosità circolava negli ambienti religiosi del tempo. Per alcuni gruppi apocalittici, in modo particolare, erano pochi coloro che si sarebbero salvati. Per altri potevano considerarsi salvati solo gli appartenenti al popolo di Israele. Per altri ancora, anche coloro che abitavano nel paese di Israele e parlavano la lingua santa e recitavano mattina e sera la preghiera dello Shema, ecco, anche costoro potevano salvarsi. Un'altra espressione significativa che poi commenteremo e approfondiremo lungo questa nostra riflessione sulla parola di Dio. Abbiamo mangiato. Noi, Signore, abbiamo mangiato. Perché ci chiudi fuori? Non esistono privilegi e diritti derivanti da appartenenze culturali, religiose o sociali che dispensano dall'impegno personale. Vale questa regola d'oro anche per noi oggi. Non per il fatto che siamo cristiani, noi siamo, possiamo ritenerci automaticamente salvati, ma nella misura in cui ci impegniamo ad accogliere la vocazione che il Signore ha dato a ciascuno di noi e con il suo aiuto a realizzarla, a renderla storia, a renderla vita. I profeti, abbiamo una nota di universalismo che chiude il Vangelo di oggi, verranno da Oriente ed Occidente. Già i profeti non è un pensiero nuovo che ricorre per la prima volta dentro la parola del Signore, ma già nell'Antico Testamento i profeti avevano prospettato una concezione universalistica della salvezza, non pochi quindi, non gli appartenenti al popolo ebraico quindi, non coloro che recitavano lo Shema 3 volte al giorno e sapevano la lingua santa, l'ebraico, no. Tutti erano chiamati a partecipare al progetto di salvezza di Dio. Coloro ritenuti come ultimi, i pagani, saranno invece i primi. Ma anche per gli ultimi, cioè per tutti, c'è una speranza, non più però come un privilegio, ma come un dono gratuito ricevuto da Dio. Occorre convertirsi e accogliere il regno nuovo che Gesù è venuto a inaugurare.
Il brano di Vangelo di questa domenica è introdotto dalla domanda di un anonimo. Dice il Vangelo: un tale chiese al Signore Gesù. E come ha ricordato Padre Gianni, faceva riferimento a una questione molto dibattuta nel giudaismo di allora, cioè proprio le condizioni della salvezza. Molte volte nel Vangelo troviamo domande di questo genere. Pensiamo per esempio al giovane ricco che dice: Signore, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Qui invece gli chiede, qui va sul numero, cioè saranno pochi o saranno tanti quelli che si salvano? Quindi la condizione per la salvezza. L'idea che possa esistere una condizione precisa, quantificabile, legalizzabile, normativa, no? Per dire accedo alla salvezza o meno. Ecco, c'erano diverse scuole ai tempi. Alcuni ritenevano che fosse sufficiente l'appartenenza appunto al popolo eletto per essere salvati, altri invece ritenevano che soltanto un circolo ristretto, pochi eletti invece sarebbero entrati nel regno di Dio. Per cui ecco la domanda che viene fatta a Gesù va a cadere proprio su questo interrogativo allora dibattuto. Però Gesù, come spesso succede nei Vangeli, non risponde direttamente, non va a soddisfare la curiosità dell'interlocutore, non dà una ricetta semplice e non prende nemmeno una posizione su una questione dibattuta che in fondo era era un dibattito teologico, no? Più che una vera sostanza. Gesù appunto non risponde alla domanda direttamente, ma vuole far capire che il vero nocciolo della questione non è lì. Il problema su cui ci si deve interrogare è un altro, cioè non deve importare ai suoi ascoltatori se si salveranno in tanti o in pochi. Questo è nel mistero di Dio, no? Questo è nel mistero della volontà di Dio, ma quello di cui ci si deve preoccupare è altro, cioè non bisogna pensare che appunto la salvezza sia il frutto di una semplice norma che dice di qui sì, di là no. Quindi una cosa tranquilla e scontata, per cui se tu ti poni nell'orizzonte, nel recinto di un'osservanza o di un'appartenenza, allora sei salvo, no? Osservi delle regole, appartieni a un circolo, a un gruppo, a un popolo, a una casta, no? Allora sei salvo. No, né per chi allora osservava la legge, gli ebrei, ma neanche per oggi, no? Per chi magari si considera devoto e osservante, Non si può parlare di un automatismo della salvezza conferito semplicemente per il fatto, appunto, di appartenere a un gruppo o ad un'osservanza. È come se Gesù volesse spostare da una domanda sugli altri, cioè sono pochi o tanti quelli che si salvano, a una domanda che invece riguarda noi stessi, che riguarda ogni uomo, ciascuno di noi. Gesù si rivolge a tutti con un imperativo e dice: sforzatevi voi di passare per la porta stretta, cioè guardate alla vostra situazione, guardate al vostro impegno, custodite la vostra vigilanza, bisogna essere vigilanti. Ecco, la porta stretta, come già ricordava Gianni, deve essere vista anche nel contesto in cui questo brano è collocato nel Vangelo. Gesù sta salendo a Gerusalemme e la porta stretta verso cui lui si sta incamminando è quella della passione, della croce, e non tanto in sé, ma in quanto in fatto della donazione per amore, cioè Gesù si sta incamminando verso la porta stretta della sua fedeltà al Padre, della fedeltà al Padre vissuta fino al dono di sé, anche quando questo significa la croce. Ecco, allora a questo deve essere preparato il discepolo di Cristo. La porta stretta è quando la tua fedeltà al Padre, la tua fedeltà a Dio, la tua fedeltà a Gesù ti chiede qualche cosa che diventa difficile, diventa faticoso, diventa appunto porta stretta. Ecco, questa è la condizione che Gesù sembra ricordare a chi gli pone la domanda di quel tale. Non una questione teologica su chi sono gli altri che si salvano, ma su come deve essere il tuo stile.
Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Io ho pensato che porta stretta vuol dire convertirsi, vuol dire vivere secondo il Vangelo, vuol dire proprio cambiare il nostro modo di concepire la fede, di concepire il nostro rapporto con Dio, vuol dire impegno, coerenza, vuol dire riferimento alla parola, vuol dire alla fine obbedienza alla volontà di Dio. Ma per sapere qual è la volontà di Dio dobbiamo veramente entrare in sintonia con Lui, in rapporto con Lui, per capire qual è la sua volontà. Dobbiamo imparare a dialogare con Dio, come fa Abramo nella prima lettura di oggi. Abramo che non ha paura di mettersi in dialogo con il Signore, non ha paura di chiedere al Signore misericordia per il popolo, per Sodoma e Gomorra. La lettura è tratta dal libro della Genesi, dove Abramo continuamente chiede al Signore, davanti all'annuncio del Signore di distruggere Sodoma e Gomorra, lui comincia a dire: scusa se oso farti questa domanda, ma se ci saranno alcuni giusti, 50 giusti, tu cosa farai? Vorrai uccidere tutti, anche se ci sono questi 50 giusti? E poi va avanti a trattare con il Signore, io più che trattare dico a dialogare, a parlare con il Signore, proprio considerandolo uno di casa, uno che appartiene al suo cuore, e quindi osa continuamente chiedere, osa continuamente porre delle domande, perché il Signore appunto usi misericordia al popolo. Ecco, per poter compiere la volontà di Dio, per poter, come dice questo Vangelo, entrare per la porta stretta, noi dobbiamo imparare a dialogare con Lui, dobbiamo imparare a parlare con Dio davvero come se fosse nostro amico, il nostro più grande amico, e quindi chiedendo quello che dobbiamo fare della nostra vita, come dobbiamo impostare la nostra vita. E l'altra cosa che mi veniva in mente anche era il verbo vegliare, perché leggendo questo Vangelo mi sono venute in mente le vergini con le lampade accese, quelle che avevano l'olio e quelle che invece non ce l'avevano e si sono viste chiudere la porta e hanno chiesto che la porta si potesse aprire, ma la porta non si è aperta. E allora mi viene in mente che nel corso della nostra vita, per entrare dalla porta stretta, dobbiamo imparare anche a vegliare nell'attesa del Signore, a vegliare nell'attesa che il Signore ogni giorno ci dica qual è la sua volontà, come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo compiere per poter appartenere a Lui, per poter essere tra quelli che verranno anche da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel Regno di Dio.
Gesù ci dice che dobbiamo sforzarci per entrare, di entrare per la porta stretta. Ecco, il verbo sforzarsi in greco è agonizo, che vuol dire tante cose, vuol dire lottare, vuol dire gareggiare, vuol dire combattere, proprio perché l'agon era il luogo della lotta, dei combattimenti e quindi delle gare. Ecco, allora cosa ci vuole dire Gesù? Ci vuole dire che bisogna appunto lottare, che bisogna combattere, bisogna rimanere fermi in ciò che si è prefissato. Una porta stretta è un luogo di difficoltà. Cosa si fa di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi, di fronte a quelle strade che sembrano via di uscita? Proprio questo, bisogna rimanere fermi, bisogna perseverare. Il difficile è proprio non arrendersi. Lottare, impegnarsi con le proprie forze, non mollare. Perché nelle difficoltà cosa facciamo? Molliamo la presa, ci lasciamo sviare dal proposito perché ci sono troppe difficoltà e le prime sconfitte, anche momentanee, ci abbattono. Ecco, bisogna essere severi, fissi, fermi, costanti e non lasciarsi spaventare dalle contrarietà. Tutto questo ci sta dicendo Gesù. Perché? Perché le cose che contano, le cose che sono significative, le cose che hanno valore, le cose che sono profonde nella vita sono una lotta. Non si possono raggiungere in un attimo, in un colpo solo, in un istante. Occorre che impegniamo tutta la nostra attenzione, tutte le nostre forze e occorre provare e riprovare. E noi non siamo abituati a questo, purtroppo. La società di oggi ci offre un'immagine totalmente distorta della realtà, perché siamo abituati, non soltanto le nuove generazioni ma anche noi, che tutto è subito, tutto in un attimo. Ormai siamo abituati con il telefono, con il microonde, con i pulsanti che aprono tutto, ad avere tutto a nostra portata, e quindi prende forma nella nostra mente un'idea distorta che tutto possa essere raggiunto in un attimo. Ma nella realtà, nella vita vera, quella profonda dei valori e della fede soprattutto, ma in tutto quello che ciò quello che conta nella nostra vita, ecco, è diverso. Se voglio capire, ad esempio, perché ho delle paure, perché non dormo la notte, perché soffro di attacchi di panico, perché il mio rapporto con mio marito non funziona, perché mio figlio è sempre triste, insomma, se voglio affrontare quelle che sono le cose importanti della mia vita, ebbene lì non posso ottenere una risposta immediata, ma devo approfondire, devo lottare, devo conoscere, devo provarci, insomma devo scavare, devo attraversare proprio queste esperienze. E così anche la fede. La fede è proprio il contrario del tutto e subito, è qualcosa che occorre, per cui occorre tenacia. Se voglio che la mia fede sia radicata, che mi sostenga nelle difficoltà, che non sia come una fogliolina nel vento, ma che sia una quercia a cui posso aggrapparmi in ogni momento della vita, che dia senso alla mia vita, bene, allora devo appunto sforzarmi, devo disciplinarmi. Ecco, quindi Gesù ci sta dicendo questa cosa: la vita è una lotta e se voglio viverla nel modo migliore devo continuare a lottare e devo disciplinarmi, devo faticare. E invece oggi si fa fatica su questo ed è il motivo per cui le relazioni oggi si sfaldano facilmente, anche quelle più importanti, perché non ci impegniamo più, perché facciamo fatica ad attendere, a entrare nelle difficoltà e ad affrontarle con serietà. E poi c'è un'altra cosa che vale la pena dire di questo Vangelo, che mi ha colpito, oltre appunto il passaggio per la porta stretta, quando Gesù dice "non so di dove siete" e spesso si è tradotta questa frase "non vi conosco". È la stessa cosa. Ecco, è molto brutto quando una persona che amiamo ci dice che non ci conosce. A volte capita tra genitori e adolescenti, quando si comportano male, fanno delle cose magari gravi per i genitori dicono "non ti conosco più, no? Non ti riconosco più, chi sei?". Beh, io penso che per il ragazzo in quel momento, come per ciascuno di noi, non sentirsi conosciuti sia terribile da chi si ama. Ma Gesù ci sta dicendo questo, che se non entriamo per questa porta stretta, lui ci potrebbe dire "non ti conosco, non so di dove sei". E allora che cosa vuol dire questo? Beh, può voler dire tante cose, però ecco, io penso che ci debba far riflettere su chi siamo veramente, sulle maschere che spesso indossiamo nella nostra vita. Chi sei, no? Se io rispondo dicendo "sono io, sono Angela", la porta si aprirà. Se comincio a dire "sono stata il presidente, non so, sono stata, ho scoperto l'America, ho inventato un farmaco importante, sono stata un'insegnante riconosciuta, eccetera, eccetera, sono stata ricca, ho fatto chissà quali cose", beh, ecco, lui non mi riconoscerà. Cioè Dio ci chiede proprio questa autenticità, ci chiede di essere noi nudi, ci ha creato nudi e ci accoglierà nudi, pieni soltanto del suo amore, ci chiede proprio questo. Ecco, un'ultima cosa, questo Vangelo non vuole farci paura, no? Perché leggendolo magari ci potrebbe creare anche un sentimento di una sensazione di paura. Ecco, ma Gesù ci sta dicendo semplicemente che quello che viviamo in questa vita ha un valore ed è contrassegnato dalla legge di causa effetto, vuol dire che se io semino in un certo modo, raccoglierò in un certo modo, dipenderà da me. Gesù ci lascia liberi, no? di vivere la nostra vita come vogliamo, e il giudizio non sarà suo, ma in qualche modo ci giudicheremo noi. Dipenderà da come abbiamo vissuto questa vita, se l'avremo vissuta appunto nell'amore e nella verità, oppure appunto nell'egoismo e nelle maschere, nella bugia.
Questo testo, proprio di Luca, ma proprio perché è di Luca, e contrariamente alla modalità che questo evangelista utilizza nel raccontare, nel fare memoria della storia, della vita di Gesù, questo testo è molto esigente e sembra essere molto duro, assomiglia ai testi di Matteo, spesso carichi di rimproveri, di giudizi verso i farisei. Eppure Luca è l'evangelista della misericordia, della comprensione, della parabola del buon samaritano, del figlio il prodigo. Ma probabilmente qui l'evangelista sta riflettendo sulla sua comunità e sente che si sta irrigidendo, poiché la nota stanca, sicura di sé, superficiale, supponente. Possiamo fare nostre queste caratteristiche della comunità di Lucca, perché anche noi viviamo dentro un contesto in cui l'umanità è mandata a farsi benedire e c'è questa pretesa di sapere, di saperne di più di tutti gli altri. L'Evangelista prende spunto allora da una domanda che uno sconosciuto, perché non si sa chi sia, un anonimo, ha rivolto a Gesù. Sono pochi quelli che si salvano, e cerca di aiutare a capire che l'incontro con Gesù suppone non uno stato raggiunto una volta per sempre, non una situazione di vita dentro una classe religiosa ben definita, ma lo stare con Gesù suppone una convergenza di progetti, un cammino, insomma, perché, come dicevamo prima, abbiamo ribadito in questa trasmissione, Gesù si trova in cammino verso Gerusalemme, verso la sua porta stretta. L'importante non è in quanti si salva, ma il come si salva. E Gesù detta una regola: sforzatevi. È già stato commentato questo termine. Allora la salvezza non si gioca tanto sull'appartenenza ad un popolo, ad una classe, ad una categoria religiosa, ad un gruppo, ma si gioca sempre sulle scelte, sul passo che farai dopo, perché fino adesso hai camminato e Gesù ti dice cammina ancora, perché devi passare per la porta stretta, perché la vita non è un divertimento, la vita è un impegno, e il mettersi alla sequela di Gesù Cristo significa poi rinunciare. Chi vuole venire dietro a me rinunci, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Non è una barzelletta, non è un passatempo per anziani e bambini il seguire Gesù Cristo, ma un impegno per tutti, è un passare per la porta stretta. E allora questa immagine della porta stretta ci suggerisce anche un'altra immagine, che siccome la porta è stretta bisogna essere piccoli. Le persone grandi, grosse, superbe, rigidi, supponenti, che hanno tutto, che hanno dentro la sicurezza o mostrano una sicurezza perché magari hanno soldi o non so che cosa, ecco, costoro, siccome la porta è stretta, sono grassi e non possono entrare. E allora bisogna dimagrire per entrare attraverso la porta stretta, bisogna farsi piccoli, contorcersi, insistere, e così si passa attraverso la porta stretta. Fatevi piccoli o accogliete i piccoli, perché il volto di Dio è vicino particolarmente a loro. Poco prima Luca ricorda, nei versetti che descrivono la discussione tra gli apostoli, stanno discutendo tra di loro chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Allora bisogna farsi piccoli, se la porta è stretta bisogna farsi piccoli, dimagrire, trascurare le proprie ambizioni, le proprie pretese, non sono le nostre sicurezze, il nostro grado di intelligenza, la nostra cultura, ma Gesù ci indica l'immagine, la figura di un bambino, se vogliamo passare attraverso questa porta stretta.
Io volevo dire solo una parola sulle prime due letture della liturgia di oggi. La prima è del libro della Genesi, è del famoso episodio dell'intercessione di Abramo per la città di Sodoma, quando Dio comunica ad Abramo che distruggerà Sodoma, e allora Abramo appunto intercede, nel senso proprio letterale, no? Di mettersi in mezzo tra Dio e gli abitanti di Sodoma, e gli dice: ma si troverai 50 giusti, non risparmierai la città per quei 50? E Dio gli dice: certo, se ne troverò 50, ma poi se ne fossero 45, poi 40, 30, 20, scende fino a 10. Quindi in questo mercanteggiare la misericordia di Dio, Abramo si ferma a 10 giusti. Però il tema è presente, il tema dell'intercessione è presente in molti altri luoghi nella Bibbia. Pensiamo per esempio ai profeti. C'è un passo di Geremia, il capitolo 5, dove Per bocca del profeta Dio dice: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate, se troverete un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, io per lui perdonerò tutta la città. E anche il profeta Ezechiele, capitolo 22, ha queste parole: ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese, ma io non l'ho trovato. E poi Isaia, pensiamo alla figura del servo di Yahweh, colui che da solo, unico, porta il peccato di tutti e intercede per i peccatori. Ecco, interessante questo tema della intercessione che è presente in tutta la Bibbia. E poi pensiamo all'esempio sommo, no? Gesù che unico, solo, porta sulle sue spalle il peccato di tutti, vero compimento della figura del servo di Yahweh, e per lui tutta l'umanità di sempre, di tutti i secoli, è salvata. Ecco, può sembrare strano, no? Può sembrare difficile da comprendere se si guarda questo aspetto con un occhio intellettuale. In fondo Dio deve cambiare idea per le preghiere di un uomo. Se Dio ha preso una decisione nella sua giustizia, la sua idea cambierà perché qualcuno dà una preghiera di intercessione? Ecco, non so questa cosa, però io credo questo, che esiste una profonda comunione fra tutti gli uomini, per cui esiste questa misteriosa possibilità nel piano di Dio di portare gli uni i pesi degli altri, di portare gli uni le sofferenze degli altri e di, risolvere gli uni anche le colpe degli altri. È come se noi non fossimo tante monadi, ma fossimo veramente un'unica famiglia nella quale davvero c'è questo circolare della misericordia anche di fronte agli occhi di Dio. E la seconda lettura invece è quella tratta da San Paolo dalla lettera ai Romani e ci parla della fede di Abramo. Ecco il tema della fede. Abramo che non vacillò nella fede, ma credette alla promessa di Dio. Sappiamo che Abramo ricevette la promessa di un figlio quando era ormai vecchio, ricevette la promessa di un paese, di una terra, ma in realtà lui non diventò mai padrone della terra, no? Dice il libro di Genesi che lui nella terra di Israele ebbe solo un pezzettino dove metterci la tomba di Sara. Eppure, dice San Paolo, Abramo non vacillò nella fede, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco, allora San Paolo ci ricorda questo, che la vita, questa vita è il tempo della fede, è il momento della fede, che dobbiamo pensare che se Dio promette qualche cosa alla nostra vita, al nostro cuore, se Dio scrive una promessa nel nostro cuore, sarà capace di portarla a compimento. Perché ci sono delle vie che non sono le nostre e ci sono delle strade e dei modi di agire di Dio che noi magari non riusciamo a comprendere. Ma Abramo fu veramente padre di una moltitudine e fu veramente il padre di una terra. Ecco allora, come dice San Paolo, nella fede di Abramo anche noi crediamo e anche noi siamo figli di quella fede.
Scelti e loro hanno detto sì. parla con voce potente. Voi tutti di Gerusalemme, aprite il cuore perché questi non sono ubriachi, essendo appena mattina. Parla con voce divina, lodano il Dio di Israele. Sono pieni di Spirito Santo, sono in dodici e vanno nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Io li ha scelti e loro han detto sì. Fratelli, il Signore ci chiama, portiamo nel mondo l'amore, ci guida soltanto il Signore, la strada ci indicherà. Non serve andare lontano, può essere tutti di mente, basta incontrare la gente e dire Gesù è il Signore. Sono pieni di Spirito Santo, sono in dodici e vanno nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Dio li ha scelti.
Diceva prima Angela, la porta stretta è vero che vuol dire lotta, vuol dire anche fatica, vuol dire impegno, però ha anche i risvolti positivi. La porta stretta vuol dire un amore grande, vuol dire una misericordia senza limiti, vuol dire una fiducia totale. Cose che sono emerse dalle letture di questa domenica. Un amore grande, l'amore che Dio ha per noi e l'amore che noi possiamo permetterci di avere per Dio, se lo vogliamo, e per i fratelli. Una grande misericordia come quella che desiderava Abramo per Sodoma e Gomorra e non si stancava di chiedere al Signore. E una grande fiducia come quella di Abramo, appunto, padre della fede, nostro padre nella fede. Quindi la porta stretta ha l'impegno, la fatica, la lotta, il sacrificio, però ha anche questi risvolti, l'amore, la misericordia, la fiducia, la bellezza di essere capaci di dare la vita per il Signore e di dare la vita per gli altri. Perché in fondo in questa porta stretta ci può stare ancora benissimo la parola di Gesù, amatevi come io ho amato voi. Quindi la porta stretta è anche quello, e noi sappiamo che l'amore a volte è anche fatica, è anche sofferenza, è anche, ma non solo, l'amore è anche qualcosa di bello, qualcosa di grande che ci fa diventare a nostra volta grandi e belli e preziosi agli occhi del Signore. Quindi io penso che dobbiamo sforzarci, per parlare di sforzo, anche se può risultare un termine antipatico, dobbiamo sforzarci di fare questo, cioè di allenarci ad amare, ad avere misericordia, ad avere una fiducia totale nel Signore e a porre questa fiducia anche nei nostri fratelli.
Ebbene, con queste parole vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
Marco,
Irene
e Padre Gianni.